Con estremo piacere torno ad incontrare Massimo Mazzucco. Ciao, ben trovato Massimo.
Ciao Beatrice e buonasera a tutti.
Allora, con Massimo Mazzucco è sempre un grande piacere ritrovarsi, questo te lo devo dire. Tra le menti più brillanti della libera informazione, grande comunicatore, blogger, regista, fotografo, insomma, e chi più ne ha più ne metta, direi. C'è un video tuo recente che sicuramente ha fatto molto discutere, e si parla in questo caso di quelle che sono state le cure proibite. Che cosa è successo a questo video? C'era, poi non c'è stato più?
È successo che è uscito, è rimasto miracolosamente su YouTube quasi 3 settimane, era arrivato a 1 milione di visualizzazioni solo su YouTube, poi ne ha fatte almeno la metà su Facebook e su altri canali, ma diciamo il più grosso era YouTube, e a un certo punto YouTube è intervenuta, quando stava per arrivare a 1 milione l'ha tolto. La giustificazione è sempre la stessa, è disinformazione medica. Quando io, facendo appello, chiedo dove sarebbe esattamente la disinformazione medica, a che punto, a che minuto, ditemi che cosa ho sbagliato, naturalmente non ti rispondono perché in realtà hanno già deciso di togliertelo. Ci dispiace, abbiamo riguardato il suo video, ma viola i nostri parametri dello standard, arrivederci, buongiorno. Video tolto. Infatti approfitto di te per annunciare che in anteprima che ormai abbandoneremo YouTube con i miei video a settembre. Abbiamo duplicato tutto il nostro canale di YouTube sul canale Odissee, per cui se volete cominciare a iscrivervi su Odissee, è OD con la Y, Odissee con due e.com /@luogocomune, cioè @luogocomune, Odissee.com /luogocomune, lì c'è tutto il nostro lavoro di 15 anni, tutto il mio lavoro di video di 15 anni, duplicato esattamente come era il canale YouTube. Tra l'altro il primo video disponibile in alto a sinistra è proprio Covid cure proibite, perché l'ho ricaricato per ultimo.
Bene, e allora naturalmente questa sarà presumibilmente una piattaforma sulla quale spostarsi, insomma, in questo caso, sai, la censura colpisce duro e quindi bisogna cercare delle situazioni alternative. Credo che già molti hanno optato per questo tipo di piattaforme, quindi chiaramente immagino che prima o poi tra siti e altri luoghi, altri social, andremo tutti altrove. Per il momento però io volevo chiederti intanto, per quello che riguarda queste cure proibite, insomma, tu hai fatto un'amplissima disamina, sei passato dalla politica a tutta una serie di situazioni che hanno a che fare con queste famose porte girevoli, no? Laddove si passa ad essere capo amministratore delegato di aziende importanti come un'azienda farmaceutica o azienda che si occupa di comunicazione o di digitalizzazione, e poi si entra miracolosamente dalla porta del governo. Quindi, insomma, ci sono un sacco di conflitti di interesse anche per quello che riguarda la situazione pandemica. Tu che quadro, ovviamente senza scendere poi nei dettagli del video che immagino molti già avranno seguito, e per tutti quanti gli altri così consigliamo la visione, che quadro ti sei fatto un po' di questa situazione?
Beh, il quadro è quello che hai descritto tu, cioè noi ci sentiamo dire, per esempio, da Mentana: i vaccini sono stati controllati, verificati nella loro efficacia e sicurezza dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Allora uno, la persona normale, si tranquillizza e dice: vabbè, se l'Agenzia Europea del Farmaco li ha controllati, saranno sicuri. Poi vai a vedere che cos'è esattamente l'EMA, chi la finanzia, e scopri delle cose spiacevoli. Scopri per esempio che soltanto il 14% dei soldi dei finanziamenti dell'EMA arrivano dall'Unione Europea, quindi da noi cittadini, sotto forma di tasse. L'86% dei finanziamenti dell'EMA arrivano dalle case farmaceutiche. Quindi già lì c'è un piccolo problemino, perché è chiaro che se fai un dispiacere alle case farmaceutiche, quei soldi non arrivano più. Quindi queste agenzie del farmaco sono in realtà dei front, cioè delle vetrine messe lì per far credere ai cittadini che noi siamo veramente, che loro sono veramente controllati da noi, loro, i Big Pharma, sono controllati da noi cittadini, mentre è Big Pharma che controlla anche queste agenzie. L'esempio più classico di tutti è proprio la direttrice dell'EMA, Emmer Cook. Emmer Cook quella che ci ha detto tante volte, che interveniva durante la crisi dell'AstraZeneca e che ci diceva: no, abbiamo verificato, il farmaco è comunque sicuro, i benefici superano i rischi, bla 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 bla. È una che ha lavorato per 10 anni nella lobby delle industrie farmaceutiche europee. Uscita di lì l'hanno messa a dirigere l'EMA. Capisci che questa, tra le connection che ha e il passato che ha e il futuro che vuole avere, è chiaro che non farà mai un dispiacere a Big Pharma. Quindi abbiamo noi questo teatrino dell'Agenzia del Farmaco, che in teoria proteggono noi, quando in realtà sono controllate dalle stesse case farmaceutiche. Questo è molto grave, ovviamente.
Beh, chiaro che sì. Noi pensiamo che queste problematiche però investano soltanto certi tipi, soltanto certe persone, certi individui. In realtà questa questione del conflitto di interessi noi ce la stiamo portando dietro da molti anni. Come mai secondo te ancora non l'abbiamo risolta?
Perché non c'è volontà politica di risolverlo, ovviamente. Perché se vuoi risolverla, vai a fare dispiacere agli stessi poteri che ti hanno messo al governo. Cioè, se noi continuiamo a illuderci, a credere che quelli che vengono eletti perché li votiamo noi, allora continueremo a stupirci del fatto che poi, quando sono lì, non facciano i nostri interessi. Se invece noi ci rendessimo conto che quelli che ci vengono offerti da scegliere, perché noi in effetti la crocetta la mettiamo sulla schedina, stavo dicendo, sulla scheda elettorale, la crocetta la mettiamo, ma quelli che arrivano al vertice e che sono poi candidabili, è tutta gente già preselezionata, che sai già che obbedirà ai poteri forti. Io questo termine ormai lo uso senza più neanche i cosiddetti, perché ci sono, lo sappiamo, e quindi usiamolo e basta. Quindi questa idea che il politico, anche lì, è come l'EMA. Il politico messo lì da noi dovrebbe difenderci dagli abusi dei poteri forti, invece in realtà il politico è messo lì con il consenso dei poteri forti che lo controllano e che nel momento in cui sgarra lo fanno fuori immediatamente in mille modi. Hanno mille modi per fare fuori e far terminare la carriera di un politico in 5 minuti se vogliono. Quindi si guarderà, chi mai si alzerà la manina nel governo italiano, dire sarebbe ora di rimpiazzare l'EMA con un vero organo, o al Parlamento a Bruxelles, sarebbe ora di rimpiazzare l'EMA con un organo veramente eletto dai cittadini, finanziato dai cittadini, che risponda alle necessità dei cittadini. Chi mai ha il coraggio di fare una cosa del genere? Dopo 5 minuti lo mandano a pescare le trote in Uganda, capisci? Quindi questo è il vero problema.
Ma in realtà tu con questo tuo filmato, questo tuo ultimo documentario, sei andato proprio, come sempre fai, a toccare qualche altro nervo scoperto, perché è chiaro che la questione delle cure proibite sia, voglio dire, un po' alla base di quello che vogliono farci credere per poter incentivare il vaccino, cioè non c'è cura, perciò l'unica possibilità è quella di inocularsi questa terapia genica. Ora, quali sono, le cose più eclatanti che tu hai riscontrato? Cioè, quali tra le terapie secondo te ti sembrava quella più ovvia, più giusta e che poi hai visto improvvisamente finire?
Beh, una l'abbiamo vista tutti, è quella di De Donno, della plasmaterapia. Qui abbiamo un medico che arriva in televisione nel maggio del 2020 e annuncia pubblicamente, senza mai essere smentito da nessuno, e questa è la cosa interessante, di avere curato 58 pazienti, o 57 su 58, non mi ricordo più, insomma una quota di successo enorme, con la plasmaterapia, cioè con la donazione del plasma dei pazienti guariti da Covid. Per 20 minuti tutti hanno pensato che fosse stata trovata la cura, dopodiché è partita la contraerea mediatica e nessuno è andato a criticare le cure che lui ha fatto. Hanno criticato lui, hanno messo nel mirino, hanno mandato i giornalisti diciamo, più schifosamente asserviti al potere, che fanno questo lavoro di, appunto, di uccidere il personaggio, no? Si chiamano i character assassination, cioè in inglese l'assassinio del personaggio. Hanno assassinato il personaggio perché la sua cura non la si poteva in realtà assassinare, perché esiste da 100 anni. La plasmaterapia è stata usata per la prima volta con successo durante l'epidemia di spagnola 100 anni fa. Ancora non sapevano esattamente bene quali fossero le dinamiche per cui funzionava, ma avevano scoperto in modo empirico che funzionava. Quindi nessuno può dire che non funzioni. E allora se la sono presa con lui, l'hanno emarginato, gli hanno tolto di mano la sperimentazione, l'hanno data agli ospedali controllati dell'Istituto Superiore di Sanità. Hanno detto: abbiamo bisogno di test molto più lunghi, di cure molto più approfondite, cioè con la gente che moriva, capisci? Hanno bisogno di cure approfondite. Ci hanno messo un anno, nel marzo di quest'anno, 2021, e È uscito che finalmente abbiamo scoperto che in fondo questa terapia non funziona granché. Tutti si sono dimenticati dei pazienti guariti da lui che nessuno è mai riuscito a smentire. Quindi questo è stato uno dei più eclatanti di tutti. Adesso in compenso le Big Pharma hanno trovato, lo sapevano già dall'anno scorso, che facendo invece le monoclonali, che non sono altro che una replica fatta in laboratorio della cura del plasma, è esattamente la stessa cosa, ma invece di prendere il plasma del paziente guarito, questo plasma sintetico, diciamo, viene prodotto in laboratorio. Allora questi sì funzionano e vanno bene. Perché? Perché costano 2000 euro a dose, mentre con il plasma naturale dei pazienti guariti non lo puoi brevettare, ovviamente, perché sono donazioni da parte di altri pazienti, e quindi non puoi brevettarlo. E la sacca di plasma che permetteva di guarire due pazienti ciascuna costava 80 euro. Quindi capisci che siamo veramente di fronte a un doppio inganno per quelle persone che si sono ammalate. Prime, tutte quelle che avrebbero potuto essere salvate e che non sono state salvate perché la terapia è stata sepolta, e poi perché adesso in più ci guadagnano rivendendoti la stessa cosa fatta in laboratorio a 2000 dollari a botta. È veramente una cosa incommentabile, secondo me. Questa è la prima. Poi le altre due più importanti, secondo me, sono assolutamente la idrossiclorochina e l'ivermectina. Io sull'ivermectina mi sto preparando per fare uno speciale, perché sta emergendo in questo momento come la cura, quindi quella a basso costo disponibile subito, tra le più efficaci al mondo.
Beh, guarda, senza voler nulla togliere, sicuramente ha dei casi particolarmente insidiosi che ci saranno stati della Covid, però certamente curare con gli integratori magari è stata forse la soluzione migliore, no? La famosa vitamina C, la vitamina D, la vitamina E, farmaci a bassissimo costo che sicuramente avrebbero salvato molte vite, non trovi?
Tutti quelli che io ho elencato nel video, sono circa 10 mi sembra, tutti sono a bassissimo costo, tutti, nessuno risolveva il problema in assoluto da solo, sia
Certo.
chiaro. Non è che ci fosse la pallottola magica, che bastava una pillola di vermectina, scusa, di idrossiclorochina. L'idrossiclorochina, per esempio, prevede un protocollo molto preciso: il paziente va preso a un certo punto dell'infezione, non prima, non dopo. Vanno aggiunte altre cose, azitromicina, eparine a
Sì.
basso peso molecolare, tutte queste cose che adesso io vado a memoria, non è che sappia esattamente, però insomma, vedendo i protocolli vari, non è semplice. Però diciamo che in generale, chiaramente, fai un esempio opposto: se vivessimo in un mondo nel quale i vaccini non esistono, cioè la parola vaccino non è mai stata, nessuno ha mai inventato i vaccini, ci siamo dimenticati di inventarli e quindi non esistono. In un mondo del genere, con tutte le cure che sono uscite, a quest'ora il Covid lo avremmo curato 200 volte, cioè non sapremmo neanche più che cos'è il Covid. Invece hanno voluto seppellire tutte queste cure man mano che venivano fuori, perché serviva per promuovere i vaccini, perché i vaccini non avrebbero mai avuto un'autorizzazione d'emergenza presso l'EMA, appunto, se ci fossero state delle cure valide. Cioè, per concedere un'autorizzazione d'emergenza senza la dovuta sperimentazione da 3 a 5 anni, che normalmente si fa per i vaccini, bisogna, e lo scrive l'EMA stessa, che non ci siano cure disponibili al momento. Quindi è chiaro che ogni volta che veniva fuori una cura, veniva dimenticata, sepolta, soppressa oppure dichiarata non valida.
Sì, ci sono anche delle questioni incongruenti per quello che riguarda il vaccino stesso. Cioè, questo vaccino tu ricorderai, no? Che è arrivato col camioncino attraversando le Alpi e quindi con grande fatica cercando di mantenere i meno 80 gradi, e adesso le fiale sono mantenute con questo caldo, insomma, negli hub vaccinali. Perché la gente non si rende conto di quello che accade? Perché non basta semplicemente più guardare? Guardare come stanno le cose per aprire gli occhi.
Beatrice, mi stai facendo la domanda, no, la domanda delle domande, nel senso che è chiaro che il problema è tutto qui. Se tutte le persone continuassero a ragionare, avessero la mente critica accesa, si farebbero domande come questa. No? Uno direbbe: ma mi è stata pegata un culo, perché non è possibile questa storia qua, capisci? Prima mi racconti che deve stare a 90 gradi, eccetera, adesso te lo danno al bar praticamente il vaccino, insieme al caffè e alla brioche. Quindi questa è solo una delle incongruenze.
Sì,
Un'altra
beh, certo. Oh.
vistosissima è che quando sono arrivati i vaccini, arrivano i vaccini che ci salveranno dal virus e ci faranno uscire da questo tunnel una volta per sempre. Poi hanno dovuto dire che no, però in realtà bisogna farne due dosi perché una non basta. E va bene, facciamo le due dosi. Poi dopo le due dosi, quelli che le fanno scoprono che devono comunque continuare a mettere la mascherina, a farsi i tamponi se devono andare in un luogo pubblico perché comunque possono essere contagiosi o contagiati. Capisci che, ecco, giustamente tu dici di fronte a questo perché la gente non reagisce. Io ho la mia risposta personale, in senso lato, cioè di fronte a tutte queste cose, queste verità che ti scombussolano la tua convinzione di quello che tu pensi che sia la struttura sociale, molta gente preferisce non vedere la verità. Cioè, la maggioranza della gente ha bisogno di sentirsi dire che c'è una struttura che ci protegge, che c'è un governo che lavora per noi, che ci sono dei medici che si preoccupano della nostra salute e che fanno di tutto per salvarci la vita. Questa è una realtà. Se tu vai con le nostre informazioni contro questa realtà, crei nella gente, in molta gente, quello che si chiama dissonanza cognitiva. Cioè, da una parte hai questo concetto che tu hai sviluppato nel corso della vita, che siamo protetti e che a loro ci vogliono bene. E dall'altra arriva qualcuno che ti dice: ma guarda che non è affatto vero che siamo protetti e che ci vogliono bene. Il primo interesse loro, anzi, quello di approfittare di noi per far soldi oppure per migliorare, per rinforzare il loro potere. Di fronte a questa verità, moltissima gente non ce la fa ad accettarla ed è molto più facile usare l'etichetta di complottista. E no, arriva Mazzucco che dice una cosa così, arriva Beatrice che dice una cosa così, ti attaccano l'etichetta di complottista e loro continuano a credere, hanno la fede nelle istituzioni e nel potere. È un grosso problema, è lo stesso problema dell'11 settembre. Come fai quando arriva uno che ti dice: guarda che le torri le hanno buttate giù loro? Tu mi stai dicendo, dice la persona, diciamo la persona medica, come tu mi stai dicendo che gli americani, che sono il faro della democrazia, in realtà sono dei gran figli di puttana perché questo hanno fatto e uccidono i loro stessi cittadini per avere i loro interessi, per poter andare a fare le guerre nel mondo? Ma io non ci posso credere a una cosa del genere, è troppo grossa. E quindi ti preferisco etichettare te come complottista piuttosto che accettare una verità del genere. Come dice il famoso proverbio, è molto meglio una comoda bugia che una scomoda verità.
Sai cosa? Io ho ascoltato le tue parole e non ci ho ritrovato il popolo italiano in quelle modalità che pure oggi sono visibili a tutti. Noi italiani siamo più furbi, siamo più scaltri nelle cose. Come siamo diventati così?
Con la paura della morte. Quando tu
Solo? Non è una questione di educazione? Non è una questione di mettere su tassello dopo tassello e
Beh,
diventare così negli anni?
no, negli anni no, stavo per dire, quando cominci dal 20 febbraio dell'anno scorso, ogni giorno a fare il bollettino dei morti, il bollettino dei contagiati,
Sì.
il bollettino dei ricoverati, e fai vedere le processioni con i camion con le bare, fai vedere le processioni dei carri funebri, fai vedere le code dei carri funebri davanti ai cimiteri che non c'è abbastanza spazio per seppellire tutti, eccetera, eccetera, e dai, e continui ogni giorno per un anno e mezzo, è chiaro che la gente, diciamo, psicologicamente più debole o psicologicamente meno preparata, a un certo punto si fa prendere dalla paura. E quando la gente si fa prendere dalla paura non capisce più niente, non riesce più a ragionare. Lo diceva Goebbels, il primo segreto per imporre una dittatura è quello di imporre la paura. Con la paura la gente non ragiona più. Questa è la chiave di tutto. È la chiave con cui funziona tutto il sistema. Pensa solo all'oncologia, per esempio, no? In oncologia, con il cancro, ci sono anche lì almeno 10-15 cure naturali alternative valide, dimostrate nel tempo da milioni di testimonianze, che non si vogliono ammettere perché sennò verrebbe a cadere tutto il sistema dell'oncologia mondiale che è basato sulla chirurgia,
Chemioterapia.
radioterapia oppure chemioterapia. Sono solo tre le soluzioni che hanno perché rendono
Sì.
soldi, no? Ecco. E lì è la stessa cosa, cioè la prima cosa che fa il dottore, l'oncologo, quando ti trova il tumore, dice: lei si deve operare entro 20 giorni al massimo, se no sta roba le va in giro. E tu cominci, entri in quel tunnel e dopo facciamo la chemio, dopo facciamo la radio, oppure facciamo un'altra operazione, un controllino fra 6 mesi. Una volta che sei entrato in quel tunnel non esci più, perché sei in mano di quelli che ti controllano con la paura. Solo quelli che hanno il coraggio di dire: calma un attimo, una settimana in più o in meno non fa nessuna differenza. Fammi vedere un attimo se ci sono altre alternative. Quelli, le alternative le scoprono, ma la paura è quella che ti mettono addosso i dottori, è quella che ti fa correre di solito subito a operarti, a rimuovere tutto, no? Rimuoviamo, tagliamo. E proprio nel rimuovere, molte volte invece magari tu scopri che poi dai origine alle metastasi che ti ritornano dopo 6 mesi o dopo un anno.
Ai noi, sì, hai fatto un paragone che credo possa precisamente riportare la situazione, no? Su questo livello. Tornando invece al discorso del Covid e a quello che poi in realtà ci sta procurando oggi, a una devastazione sociale, laddove insomma non ci si riconosce più magari membri della stessa famiglia, figli che non vanno più d'accordo con i genitori, il padre che si vaccina e il figlio no, o viceversa, persone che vengono vessate quotidianamente, persone che vengono rimbrottate sui posti di lavoro. Non è un obbligo, ma è caldamente raccomandato, insomma, fino ad arrivare al Green Pass. Insomma, le cose stanno correndo velocemente. Che idea hai di questa cosa?
Stanno correndo perché hanno fallito sostanzialmente la campagna vaccinale. La campagna vaccinale dovrebbe essere una vela che andava serena verso il tramonto, che viaggiava tranquilla. Inizialmente, non so se ce lo ricordiamo, avevano pensato che entro giugno, dicevano gennaio, avremmo vaccinato praticamente tutta la popolazione. Non avevano previsto tutti gli intoppi che hanno trovato lungo il percorso. Primo intoppo è stata la grande crisi di AstraZeneca, con i morti che cominciavano a non poter più essere tenuti nascosti. Allora, per un po' hanno cominciato a cercare di nasconderli, poi è venuta fuori la formula del non c'è correlazione. Poi non c'è correlazione, è diventata una barzelletta, perché gente sanissima di 30, 35 anni, 40 anni moriva, oppure si trovava paralizzata il giorno dopo che aveva fatto il vaccino, quindi non poteva essere nient'altro. Allora hanno dovuto ammettere che in effetti qualche rischio c'era. Allora lì è venuta fuori la formula dei benefici che superano i rischi, ma nel frattempo la gente si è vista crollare un grande idolo, un grande totem, cioè è caduto, si è disintegrato il totem della vaccinazione come formula sicura che protegge la società da tutti i mali. Prima del Covid, io credo che avessimo il 95%, 96% di cittadini assolutamente certi e convinti che le vaccinazioni non sono dannose e che sono la soluzione di tutti i problemi. Questo 95% si è molto eroso. Adesso io direi che c'è un bel 30% che ha capito che le cose non sono così. Questo cosa ha portato? Che la campagna vaccinale non è mai riuscita ad arrivare nei tempi previsti al target che si erano previste. Quindi adesso sono obbligati ad accelerare per arrivarci, ricattandoci con tutti i mezzi possibili, fra cui il Green Pass è l'ultimo e più vergognoso di tutti.
Beh,
Sono dei
sì.
ricatti, lo dicono loro stessi, non serve, il Green Pass non serve a proteggere, serve a ricattare. Cioè, se vuoi andare in discoteca ti fai il vaccino, perché ti mettono anche il tampone in situazioni assolutamente illogiche e impossibili, e poi nessuno ha voglia di farsi infilare nel naso un tampone ogni 2 giorni, chiaramente, quindi te lo rendono orribile, te lo rendono a pagamento mentre il vaccino è gratuito e ti dicono poi una volta fatto 2 dosi te ne liberi e non ci pensi più, e quindi con il ricatto stanno cercando di ottenere. Io credo che comunque non arriveranno a quello che vogliono ottenere, che è almeno un 80% di popolazione vaccinata pienamente, e quindi credo che le restrizioni continueranno fino a quando? Fino a quando la gente si ribella. Quindi la risposta la diamo noi, fino a quando potranno. Loro andranno avanti finché possono. Siamo noi che dobbiamo stabilire fino a dove glielo permettiamo. Già gli abbiamo permesso troppo, secondo me. Spero che gli italiani si sveglino prima che sia veramente troppo tardi.
Ma sai, anche su questa cosa ci sono persone che hanno punti di vista differenti, cioè ci sono tante persone che hanno anche paura di scendere in piazza, non tanto perché, insomma, non è buona cosa farlo, è perché hanno paura di una guerriglia, hanno paura di trovarsi in situazioni disastrose. Invece ci sono altri che, insomma, cercano di riprendere in mano questa situazione perché, in fondo la libertà a questo punto è come se debba essere riconquistata quasi, come se stessimo veramente in guerra.
No, ma il gioco è veramente perfido, perché loro ti dicono che il Green Pass non è una limitazione, è una strada per la libertà. Cioè, da
Sì.
una parte te la tolgono la libertà e poi ti dicono con la carotina, se la vuoi, eccola qua. Però vedi, il Green Pass non è una limitazione, la limitazione c'è già, lui ti permette di tornare come eri prima. Grazie, ma chi me l'ha tolta la libertà? Sempre tu. E quindi che sistema? È un giochino di parole che tra l'altro è una vergogna dentro la vergogna. Cioè, non hanno neanche il coraggio di dire il Green Pass è un ricatto perché vogliamo che vi vacciniate, no? Cercano di vendertelo come una cosa positiva. È un lascia passare per la libertà, come se fosse venuto Hitler che ce l'ha tolta questa libertà, invece ce l'hanno tolta loro.
Senti, quando qualcuno azzarda l'ipotesi di un grande reset come conseguenza finale di tutto quanto quello che sta succedendo, tu cosa pensi? Che possa essere reale oppure che no, in realtà magari quelle sono fantasie e tutto quello che è semplicemente un'operazione economica, finanziaria e si chiude con il vaccino?
No, no, sicuro, il vaccino no, sicuramente. Grande reset è una parola che non vuol dire niente in realtà, se ci pensi. Perché cosa bisogna cominciare a stabilire che cosa viene resettato e come, se vogliamo usare il termine in modo dialettico. Se no è una bella etichetta, è come dire negazionista, è come dire grande reset, è la stessa cosa. Moltissime cose stanno cambiando, mentre, sottolineo, mentre. Le case farmaceutiche guadagnano miliardi, proprio ieri e l'altro ieri, Moderna e Pfizer hanno annunciato il loro aumento dei prezzi per i vaccini per l'anno prossimo, guarda un po' che
Sì.
strano. E mentre ti stanno dicendo che qui ci vorrà, ragazzi, come minimo la terza dose e poi il vaccino dovremmo farlo ogni anno. Quindi questo è un messaggio a tutti quei fessacchiotti che erano convinti che facendosi il vaccino una volta si sarebbero liberati dalle limitazioni. Invece mi spiace per voi e non potete dire che non ve l'avessimo detto, perché ve l'abbiamo detto in tutte le lingue. Siete esattamente come gli altri, siete limitati anche voi come gli altri. Certo, potrete andare al cinema se volete, ma dovrete comunque portare la mascherina perché non si sa mai se c'è qualcuno che vi può contagiare. Quindi è una presa in giro. Comunque dicevo, a parte questo, il grande reset è, lo vedremo alla fine dei giochi, che cosa sarà stato resettato esattamente. È una partita aperta, non è una partita già chiusa. Dipende anche lì molto, ripeto, da come la popolazione dell'Occidente, perché questa è quella che è sotto scacco, si comporterà e fino a che punto permetterà che certe cose diventino permanenti. Certo è che ormai di strada ne ha fatta tanta, cioè per esempio il Green Pass lo hanno messo ma non ci hanno detto se e quando lo toglieranno. Quindi questo qui è una cosa che loro, per esempio, possono tenere tranquillamente. Può darsi che tra un anno ci troveremo ancora che per andare a fare la pipì all'autogrill dovremmo stare il Green Pass, se no ti tocca farla nel prato. Cioè, non è detto assolutamente che c'è una gran facilità a mettere le restrizioni, poi chissà perché a toglierle ci si dimentica sempre, c'è questa grande difficoltà. Per cui è quello che la gente si dimentica, che quando le accettiamo te le fanno sempre apparire come momentanee. E poi invece rimangono, non dico per sempre, ma più a lungo tempo possibile. Quindi bisognerebbe anche che qualcuno all'interno del Parlamento si ricordasse di farle togliere queste limitazioni. Ma qui sono tutti molto distratti in Parlamento in questo periodo. Anche quelli che stanno
Sì.
fuori, eh? Anche quelli che stanno fuori e che gli unici che sono rimasti all'opposizione che potrebbero veramente fare una battaglia ben fatta, invece fanno delle cosine all'acqua di rosa perché hanno paura di inimicarsi, di venire attaccati, di venire etichettati anche loro, quindi alla fine fanno pietà esattamente come quelli che sono dentro.
Sempre per chi crede ancora nella politica, nel suo ruolo istituzionale, nelle menti, perché
No, almeno per le
beh.
piccole cose potrebbero fare qualcosa. Se
Ok.
qualcuno dicesse no, per esempio, questa roba non passa, io sto al governo, questa roba non passa, e invece anche lì tira e molla. Noi siamo la Lega, noi siamo contro i Green Pass per i trasporti, ma lo stanno mettendo lo stesso, ci arriveranno lo stesso, quindi siete contro, cosa vuol dire? Siete contro, ma accettate lo stesso, anche se siete contro, pur di restare al governo e avere quei quattro benefici e quelle quattro poltrone che vi hanno dato? Almeno queste cose le potrebbero fare, non dico di cambiare le sorti del mondo, ma cambiare le sorti delle piccole cose si può ancora fare.
Certo, l'ultima cosa, lasciaci con un pensiero positivo, se ce l'hai.
Pensiero positivo ce l'ho perché nonostante il fatto che la maggior parte delle persone, di quelli che noi vediamo svegli, nonostante il fatto che queste persone non abbiano abbastanza informazioni per mettere in modo razionale tutte le informazioni al loro posto, la gente di pancia sente, si accorge, ha capito che ci stanno prendendo in giro. Cioè, tutti quelli che adesso vedi scendere in piazza, che protestano contro il Green Pass e che non sono solo i cosiddetti Novax, sono molti di più, è gente che magari non è capace a articolare bene la presa in giro come è stata fatta, ma la sente sulla propria pelle, sente le contraddizioni e quindi si ribella istintivamente. E contro questi non c'è niente da fare, puoi raccontargli tutte le favolette del mondo, ma loro hanno perso la fiducia in quelli che ci raccontano le favolette. Questo è una cosa positiva perché da qui non si torna più indietro. Una volta che perdi quella fiducia, non la conquisti più.
È come un rapporto d'amore. La stessa
è come
cosa.
Un rapporto d'amore, mi tradisci una volta, io non mi fido più, non c'è niente da fare.
Massimo, grazie, grazie di questo incontro e spero di ritrovarti presto. Grazie
alla
Massimo
prossima,
Mazzucco.
Un saluto a te e grazie a tutti. Ciao.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.